Modem.
In un mondo lacerato dal caos e caratterizzato da un ordine internazionale in crisi, il modo in cui uno Stato si rapporta al diritto internazionale e all'ordine internazionale riflette la sua visione del mondo, i suoi valori e il suo senso di responsabilità.
Credo che China possa fare più.
Credo che la Cina possa fare di più, per esempio insistendo, come sta facendo, sul rispetto del diritto internazionale e sulla fine dei conflitti in Libano, Iran, Gaza, Cisgiordania e anche in Ucraina, perché il diritto internazionale è alla base di tutto.
Il diritto internazionale è la base di tutto.
Malgrado l'accordo di cessate il fuoco, gli Stati Uniti hanno rafforzato il dispiegamento militare e messo in atto un blocco mirato nello stretto di Hormuz. Potrà solo esacerbare le tensioni, indebolire una tregua già fragile e compromettere ulteriormente la sicurezza. È un comportamento pericoloso e irresponsabile.
La Cina, l'impero di mezzo, al centro del mondo, per secoli lo stato economicamente più potente, prima di un periodo di decadenza per arrivare infine agli ultimi decenni di forte crescita dell'economia, ma anche dell'influenza politica. Questa posizione centrale ce la ricorda il via vai di questi giorni a Pechino, dal ministro degli esteri russo, al principe ereditario di Abu Dhabi, dal presidente vietnamita al primo ministro Pedro Sanchez. Era sua una delle voci nella nostra copertina, assieme a quelle del presidente Xi Jinping e di un portavoce del Ministero degli Esteri cinesi. Cina che, come abbiamo appena sentito, ha definito la decisione americana di bloccare lo stretto di Hormuz come pericolosa ed irresponsabile. Buongiorno dalla redazione di Modem con Franco Cristini in regia, a gestire lo studio Renato Amadò, al microfono Luca Fasani. Tema della nostra puntata di stamattina, la politica estera cinese, con uno sguardo speciale a quanto sta succedendo nel Golfo Persico. Affrontiamo il tema con tre ospiti, il politologo e sinologo Jean-Philippe Béjart e poi Aurelio Insisa, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, infine Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica, che segue da vicino i paesi del Golfo. E cominciamo allora proprio dal Golfo. Francesca Cafferri, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, con che spirito i paesi attorno al Golfo Persico guardano alla Cina? Qual è l'influenza di Pechino che ieri ha accolto il principe ereditario di Abu Dhabi, Khaled bin Zayed?
Beh, un'influenza crescente negli ultimi anni, un'influenza che è molto diversa da quella americana, che è prevalentemente militare, un'influenza prima di tutto economica, perché la Cina è il maggior partner commerciale dei paesi del Golfo se li prendiamo come un gruppo unito. È il principale acquirente del loro petrolio e del loro gas ed è anche un importantissimo mercato, i paesi del Golfo sono un importantissimo mercato per la Cina e dunque ci sono delle fortissime relazioni economiche a cui negli anni si sono legate delle relazioni che potremmo dire di difesa, di politica, di diplomazia ben ampie e dunque penso a degli accordi che non vanno a sostituire la tecnologia militare degli Stati Uniti che è comunque prevalente nei paesi del Golfo ma che comunque si infilano in settori strategici come quelli dei porti, come quelli delle linee ferroviarie che sono in costruzione, come quelli commerciali. Ecco, la Cina sta costruendo, ha costruito una rete di rapporti economici che passano anche dalla difesa e che le hanno consentito di diventare un attore sempre più forte per i paesi del Golfo. La seconda cosa che vorrei aggiungere prima di lasciare la parola agli altri è che questa crisi, ma anche quello che è successo negli ultimi tre anni in tutta la regione, hanno mostrato ai paesi del Golfo che per quanto l'America sia sempre il partner principale, per quanto sia importante, non può essere esclusivo, perché in fondo al 100% di questa America non ci si può fidare. E dunque è quasi naturale che questi paesi del Golfo guardino altrove, questo altrove lo ha dimostrato la visita di ieri del principe ereditario di Abu Dhabi, non può essere che Pechino.
Ecco, grazie per questa introduzione. Ricordiamo anche che qualche anno fa la Cina aveva già mediato diplomaticamente per ristabilire le relazioni diplomatiche fra l'Arabia Saudita e l'Iran. Saluto ora Jean-Philippe Béjart, politologo e sinologo. Buongiorno.
Buongiorno.
Jean-Philippe Béjart, questa situazione, questo modo di muoversi di Pechino nel Golfo Persico l'abbiamo sentito dal punto di vista dei paesi del Golfo Persico, ma dal punto di vista cinese quali sono gli interessi? Si guarda più all'economia, alla politica o anche agli aspetti militari? Insomma, secondo lei cosa prevale nella politica estera cinese in questa zona del mondo?
In qualsiasi zona del mondo prevale sempre la politica, però ovviamente l'economia è molto importante ed è stato un modo per la Cina di entrare in relazioni profonde, come si è già detto prima, con i paesi del Golfo Persico. Bisogna sempre sapere che la Cina ha avuto buonissimi rapporti con l'Iran e che ovviamente questo atteggiamento poteva diciamo essere piuttosto vista male dai paesi del Golfo, ma come l'ha detto lei, 3 anni fa ha ospitato una riunione fra Arabia Saudita e Iran, che è stato un colpo incredibile che nessuno si aspettava. Allora adesso l'interesse della Cina è ovviamente continuare a assicurare l'approvvigionamento in petrolio, importa quasi un terzo del suo petrolio da questa zona, ma è anche ovviamente comparire come una potenza veramente internazionale. Fino a una decina d'anni fa la Cina era attiva soprattutto nella sua zona di influenza, ma da un po' cerca di svolgere un ruolo più importante nel mondo intero e ovviamente nel Medio Oriente, che è un punto focale delle tensioni internazionali. In questo senso, fornire un'alternativa, allora, alternativa forse è esagerato, ma almeno comparire come un punto di stabilità in una zona che sta entrando in guerra, dove tutte le alleanze si stanno un po' rifacendo, è molto importante per la Cina. Più in generale, in realtà, da quando Trump è arrivato al potere per il secondo mandato, la Cina cerca di essere un punto di riferimento del diritto internazionale. È abbastanza paradossale che sia oggi la Cina che insiste sull'importanza del diritto internazionale e gli Stati Uniti che lo violano, ma in questo senso è molto importante per lei. Diciamo che il Medio Oriente è un punto molto importante perché permette anche di indebolire gli Stati Uniti, e la Cina non ha molto da fare, basta che sia qui, che cerca di calmare le tensioni. Si sa che le sue relazioni col Pakistan sono molto importanti e che ovviamente ha avuto un certo ruolo nelle discussioni che si sono svolte fra America e Iran di recente, e sta osservando lo sviluppo di questo conflitto in un certo modo con interesse, perché in realtà, anche se influisce sul suo approvvigionamento in petrolio, dal punto di vista della politica internazionale gli dà una posizione più forte e indebolisce gli Stati Uniti, il che è molto positivo per Xi Jinping.
Ecco, sul diritto internazionale e sugli Stati Uniti ci torniamo. Voglio ora dare il benvenuto anche al nostro terzo ospite, Aurelio Insisa, responsabile di ricerca per l'Asia dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
Buongiorno.
Aurelio Insisa, abbiamo sentito parlare Jean-Philippe Béjart di una nuova zona, perché la Cina prima si concentrava più con la sua politica estera sui paesi vicini. Ecco, secondo lei c'è una differenza fra come la Cina esercita la sua politica estera nella sua zona, diciamo, e al di là?
Certo, la differenza rimane sostanziale. Io penso che il modo migliore per capire il modo in cui la Cina si approccia alla politica internazionale è un approccio, diciamo, concentrico, dove il primo cerchio di immediata responsabilità e di interesse, quello che il professor Béjart definiva come appunto una zona di influenza, possiamo definirla anche una sfera di influenza cinese, soprattutto nell'Asia orientale e in particolare nell'Asia sudorientale, nel mainland dell'Asia sudorientale, rimane l'area di principale interesse cinese. E in maniera più ampia è importante considerare come la Cina si occupa ha una priorità asiatica, soprattutto considerando le continue contestazioni territoriali e marittime che la Cina continua a avere con i propri vicini, dal Giappone alla Corea del Sud, all'India, al Vietnam e tutti gli altri paesi del mare della Cina meridionale. Quindi ovviamente rimane c'è una dimensione, diciamo, bifronte, nel senso che da un lato la Cina può esercitare e proiettare la propria attrazione, il loro proprio peso, la gravità economica su questi paesi, ma allo stesso tempo rimane costante il problema di contestazioni territoriali e marittime che non sono risolte ma rimangono gestite. E qua si vede la principale differenza rispetto alla politica regionale che la Cina per esempio può avere nel Medio Oriente, dove appunto non esistono quelle dimensioni di sicurezza e quei problemi di sicurezza e quei problemi di contestazione territoriale e marittime che esistono in Asia. Allo stesso tempo, mentre i precedenti ospiti hanno enfatizzato il ruolo della Cina come controaltare agli Stati Uniti, c'è anche da dire che uno dei limiti di essere amici di tutti è fondamentalmente quello di essere amico di nessuno, nel senso che nel momento in cui è emesso un conflitto, chiaramente i limiti della politica cinese in Medio Oriente sono chiari, nel senso che i paesi medio orientali, i paesi del Golfo, in qualche modo dovranno anche rivedere la loro relazione con la Cina in virtù dell'appoggio cinese logistico indiretto che ha messo l'Iran in questo conflitto.
Ecco, Aurelio Insisa forse ci può dare un esempio di uno di questi paesi messi sotto pressione dalla Cina nella sua zona di influenza nel Mar Cinese?
Negli ultimi anni c'è stato, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, c'è stato, e in particolare direi dalla fine della presidenza Duterte nelle Filippine. Le Filippine hanno avuto un ruolo di primissimo piano nel ribilanciamento delle proprie difese nei confronti delle contestazioni territoriali cinesi. La situazione è molto più complessa per altri paesi, in particolare in Indonesia con la presidenza Prabowo. Abbiamo visto un allineamento indonesiano, quasi un allineamento indonesiano nei confronti della Cina, potremmo definire un appeasement indonesiano nei confronti della Cina. Quindi il problema da questo lato è comprendere come l'esistenza di contestazioni territoriali marittime non in maniera non necessaria risulta poi in un rifiuto di una contestazione della Cina. Paesi più piccoli, meno potenti della Cina in Asia sudorientale generalmente tendono a cercare di gestire l'espansionismo territoriale cinese nella regione. Paesi come le Filippine, soprattutto a causa della loro alleanza con gli Stati Uniti e con il sostegno di paesi quali il Giappone e in misura minore l'Australia, hanno differenti strumenti per cercare di rispondere a queste sfide.
Jean-Philippe Béjart, secondo lei fin dove arriva questa sfera di influenza cinese? Pensiamo anche al programma della nuova via della seta, la Belt and Road Initiative, che tanto aveva fatto parlare una decina di anni fa. Jean-Philippe Béjart.
Ha ragione ovviamente il mio collega prima, che per la Cina l'importante, dove è più forte è ovviamente la zona del mar della Cina meridionale, dove ci sono anche conflitti con gli Stati Uniti, almeno contraddizioni con gli Stati Uniti. Quindi è una zona molto importante dove la Cina cerca di essere più, di svolgere un ruolo più importante degli Stati Uniti e di fare allontanare i paesi dell'Asia del Sud-Est e dell'alleanza americana, il che non è così facile come si è visto con le Filippine. Ma la Cina cerca anche di essere una potenza mondiale da quando Xi Jinping è arrivato al potere e quindi ha sviluppato moltissimo i suoi rapporti con l'Africa e anche un po' con l'America Latina. Il Medio Oriente è un Di diciamo che il grande gioco è il gioco sino-americano, quindi la Cina cerca di contestare l'egemonia americana da molto tempo. Quindi guardiamo con l'Ucraina, ad esempio, la Cina cerca di avere una posizione che gli consente di non essere vittime delle sanzioni occidentali, ma aiuta i nemici, diciamo gli avversari come la Russia o come l'Iran, nel senso che li aiuta a indebolire l'America. Quindi quando dura la guerra in Ucraina, quando durano i conflitti in Iran, in un certo senso fa il gioco della Cina, perché gli consente di essere più un polo di stabilità, di farsi vedere come un polo di stabilità nel mondo e di attirare il sud globale. La Cina si presenta come il portavoce del sud globale, una cosa paradossale, perché l'aveva fatto a Bandung nel 1955, diciamo che adesso parla da una parte come il portavoce del sud globale e anche dagli avversari dell'Occidente, ma dall'altro campo cerca di usare l'istituzione internazionale. La Cina non è una potenza revisionista, usa tutte le istituzioni dell'ONU, adesso difende il multilateralismo in contrasto con l'America di Trump. Quindi ha un doppio gioco, molto aggressiva nella sua zona vicina, la zona di influenza, come si è vista con le Filippine e anche in realtà con il Vietnam a un certo punto, anche se non adesso, e d'altronde si presenta come il polo di stabilità che difende l'ordine internazionale, essendo anche il portavoce dei paesi deboli, anche se è la seconda potenza mondiale. Quindi c'è una rivalità molto importante con gli Stati Uniti, ma d'altronde cerca di non essere troppo aggressiva con l'America, perché l'ordine internazionale finora gli ha approfittato molto. Quindi è una politica di equilibrio fra approfittare dell'indebolimento degli Stati Uniti, ma d'altronde mantenendo i contatti con gli Stati Uniti, come si vedrà se si svolge la visita di Trump a metà maggio. Quindi in questo senso tutti i teatri, che sia l'America Latina o il Medio Oriente, e ovviamente Taiwan e il Mar della Cina meridionale, sono teatri dove c'è la rivalità sino-americana e il motore principale della politica.
Ecco, tanti spunti qui sul tavolo. Francesca Cafferri, questa situazione, questa strategia di Pechino, la vediamo con l'Iran, che in fondo è entrato in organizzazioni come i BRICS e l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, che sono a guida cinese, eppure questo gli ha dato un qualche vantaggio contro gli Stati Uniti?
Beh, gli ha dato il vantaggio di avere sicuramente due vantaggi, direi. Il primo, di avere un canale negoziale dietro al negoziato di Islamabad. Per quanto ufficialmente portato avanti dal Pakistan, c'era la Cina e i suoi ottimi rapporti con il Pakistan, ma anche e soprattutto con l'Iran. Quindi l'Iran ha acquisito, diciamo, qualcuno con cui parlare e qualcuno che come hanno già detto gli altri ospiti, ha una voce tanto importante, tanto potente sul palcoscenico mondiale quanto quella degli Stati Uniti. Quindi questo è importante. C'è poi un discorso anche di alleanza militare, che è un po' sotto traccia, ma in realtà esiste una forma di cooperazione che la Cina non ha sfoderato in questi ufficialmente non ha sfoderato in queste settimane nei confronti dell'Iran, ma che anche questa pesa sul tavolo. Oggi il Financial Times ha un'inchiesta in esclusiva che dice che l'Iran è stato in grado di utilizzare alcuni sistemi cinesi per osservare e quindi poi colpire e danneggiare le basi americane nel Golfo. E dunque l'Iran ne ha guadagnato dal punto di vista diplomatico, perché di nuovo ha guadagnato una voce, ne ha guadagnato dal punto di vista pratico, dell'alleanza dei sistemi di difesa, e ne ha guadagnato perché appunto adesso è abbastanza chiaro che accanto all'Iran, per quanto con questa politica ambigua che i precedenti ospiti hanno spiegato molto meglio di me, c'è la Cina, che quindi non parliamo di un paese isolato dal punto di vista diplomatico, ma che c'è qualcuno che in qualche maniera prende anche la parola per l'Iran.
Aurelio Insisa, abbiamo citato i BRICS, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Questi dovevano essere parte di un'architettura alternativa a quella, diciamo, occidentale, un'architettura a guida cinese. Quanto pesano queste organizzazioni? Che influenza danno alla Cina?
In realtà, da questo punto di vista, penso che viene ampiamente sovrastimata l'importanza di istituzioni quali BRICS e l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Per esempio, tornando al discorso che ha menzionato la giornalista Caferri sull'impatto del BRICS, sul vantaggio che l'Iran ha avuto nel raggiungere BRICS, penso che in realtà adesso non c'è stato alcun tipo di impatto. Gli sviluppi che ci sono stati nella relazione tra Cina e Iran sono emersi, vengono articolati all'interno di una relazione bilaterale. Istituzioni quali BRICS e la Shanghai Cooperation Organization hanno in realtà la funzione di essere talking shops, di essere vetrine, per mostrare al mondo la capacità cinese di coordinamento diplomatico, in una logica che direi in maniera prioritaria una logica di tipo propagandistico, piuttosto che effettivamente di articolazione di un nuovo ordine internazionale di carattere multipolare o multilaterale. E in realtà dobbiamo andare a vedere come si articolano le relazioni a livello bilaterale tra i vari paesi che fanno parte di queste organizzazioni, per andare a vedere come la Cina è riuscita, per andare a esaminare come la Cina è riuscita ad avanzare i propri interessi in queste regioni strategiche. E quindi questo penso sia un problema particolarmente importante nel dibattito pubblico occidentale, dove si tende in qualche modo a prendere at face value, scusate il termine in inglese, la comunicazione politica cinese su questo tipo di istituzioni. Un unico particolare direi importante, un'eccezione al discorso che ho appena fatto, è quello della capacità in particolare dei BRICS, almeno prima della loro espansione negli ultimi due anni, di fungere da potenziale piattaforma per condividere le cosiddette best practices, per esempio, nell'evasione delle sanzioni americane. Questo penso sia uno dei particolari, uno dei pochi concreti esempi di reale impatto che questo tipo di club, perché alla fine è stato di un club, ha nella politica internazionale.
Ecco, Aurelio Insisa, prima Jean-Philippe Béjart ci parlava dell'appeal, diciamo, dell'interesse, dell'appoggio che la Cina raccoglie nel sud del mondo. Cosa dire invece delle avances che vengono fatte, per esempio, all'Europa da parte della Cina?
Quella situazione è diversa. Ovviamente penso che sia fondamentale modulare il discorso, quindi pensare a qual è l'audience di riferimento, il pubblico di riferimento. Esiste una dimensione speciale, la più importante, che è quella tra il Pechino e la Commissione europea, poiché la Commissione europea gioca un ruolo fondamentale ovviamente nella politica commerciale dei paesi membri e di conseguenza nella relazione in maniera più ampia tra Cina e Europa, considerando che è una relazione fondamentalmente di carattere economico. Poi esistono delle particolari dimensioni, di là carattere, come dicevo prima, bilaterale, e in questo caso in un momento dobbiamo vedere le relazioni tra Cina e Germania, tra Cina e Francia, e a causa del protagonismo del primo ministro Sanchez in Spagna, anche della crescente relazione bilaterale tra Cina e Spagna, in particolare con la caduta di Viktor Orban, la sconfitta elettorale di Viktor Orban questa domenica, Sanchez diventa il principale punto di riferimento cinese in Europa. Quindi è necessario dividere la dinamica bilaterale, la rete di dinamiche bilaterali che Pechino tesse con i paesi membri dell'Unione Europea, con la relazione molto più complessa che esiste tra Pechino e Bruxelles. In maniera brevissima, penso ci sia una dinamica nella quale la relazione tra Bruxelles e Pechino rimane particolarmente fratturata, complessa, dove la Commissione Europea in qualche modo prova a continuare a spingere una agenda di de-risking, quindi di diminuzione del rischio dell'esposizione europea nei confronti di dipendenze economiche con la Cina, mentre da un punto di vista bilaterale spesso si nota una dinamica dove i singoli Paesi membri provano a ottenere dei vantaggi, almeno nel breve termine, nelle relazioni economiche con Pechino.
Jean-Philippe Béjart, si menzionava prima questo incontro poi rinviato fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, un incontro che adesso è atteso per metà maggio. Chi ha più paura di questo incontro, o aspettare fa comodo a tutte e due?
Diciamo che è molto importante per Trump di avere successi prima delle sue elezioni di midterm che si svolgono a novembre. Quindi la relazione con la Cina è ovviamente molto importante e un successo da questo punto di vista sarebbe molto soddisfacente per Trump e forse l'aiuterebbe nelle sue elezioni. Per Xi Jinping ovviamente Xi Jinping non ha paura di nessuna elezione perché non ce ne sono in Cina, quindi può permettersi di aspettare. In realtà il fatto dipende molto dell'esito di questa guerra nel Medio Oriente, ma diciamo che Xi Jinping non aspetta necessariamente, per ora ad esempio Pechino non ha confermato la visita di Trump a metà maggio perché non vuole neanche perdere la faccia cambia questa data. I cinesi amano le sicurezze e con Trump è molto difficile avere sicurezze. Allora ovviamente c'è la questione dei dazi che sarà molto importante, ma si è visto che la resistenza della Cina ai dazi è stata molto efficiente. Quindi, come diceva Trump a Zelensky, you haven't got the cards. Allora, la questione è, Trump ha le carte o no? Ovviamente è importante la relazione per i cinesi, la relazione con gli Stati Uniti, ma quello che cercherà la Cina in questo incontro è di ottenere qualcosa sul caso di Taiwan. Apparentemente gli Stati Uniti hanno già ritardato la consegna di armi a Taiwan sotto la pressione di Xi Jinping. Quindi per la Cina quello che è molto importante in questo incontro è di far vedere che Trump non è pronto a difendere Taiwan a tutti i costi. Ovviamente non comparirà così, ma riprenderà questa strategic ambiguity che Biden aveva più o meno cambiato. L'interesse della Cina, se l'America sta lottando in Medio Oriente, se continua la guerra in Ucraina, è che riceverà un Trump molto indebolito, quindi può aspettare, mentre per Trump è molto difficile aspettare.
Ecco, stanno ascoltando anche i paesi del Golfo, dove al momento c'è una tregua. Francesca Cafferri, Jean-Philippe Béjart parlava di carte. Che carte hanno nel Golfo Persico, visto che gli Stati Uniti hanno il loro petrolio e la Cina sta cercando di spingere le energie alternative? A lungo termine non è una buona cosa.
Non è una buona cosa, ma il lungo termine nel Golfo è veramente molto molto lungo. Sono anni che la Cina spinge sulle energie alternative, è sicuramente il paese leader in tutto quanto il mondo, ma di fatto oggi e anche domani e anche in un futuro a breve e a medio termine la dipendenza dal petrolio del Golfo rimarrà, e quindi è su questo che poi si gioca. Sicuramente anche i paesi del Golfo stanno usando la leadership cinese per migliorare le loro infrastrutture in termini di energie alternative. Pensiamo a Vision 2030 dell'Arabia Saudita, pensiamo al push che stanno facendo gli Emirati Arabi Uniti verso l'energia solare e tutto ciò che è alternativo. Ma al momento le carte in tavola restano queste: si chiamano gas, si chiamano petrolio e si chiamano necessità di trovare un partner, se non più affidabile degli Stati Uniti, sicuramente alternativo a questi Stati Uniti o che si affianchi a questi Stati Uniti, e la Cina è in questo caso perfetto.
Abbiamo ancora un minuto. Aurelio Insisa, con tutti i nemici che si sta facendo Donald Trump a nome degli Stati Uniti, a questo punto alla Cina basta star tranquilla per migliorare la sua posizione?
Beh, penso che questa sia una narrazione che ha molto successo nel dibattito pubblico occidentale ed europeo, ma è necessariamente influenzata dallo sconcerto delle comunità epistemiche e dell'opinione pubblica verso gli Stati Uniti e un appiattamento della visione strategica della politica internazionale al brevissimo periodo. In qualche modo rimaniamo intrappolati nell'eterno presente di Trump, facendo dei grandi ragionamenti a lungo termine sul futuro della politica internazionale, senza considerare che Trump stesso sarà un presidente azzoppato a partire da novembre con la probabile sconfitta nelle midterm, e che alcuni dei principali problemi della politica estera americana spariranno con la fine dell'amministrazione Trump, nel senso che un nuovo presidente, anche repubblicano, sarà meno prevedibile e meno particolare, diciamo, di Trump stesso.
Ecco, sicuramente continueremo a seguire gli sviluppi del conflitto fra Stati Uniti ed Iran, e il quadro geopolitico fra Stati Uniti e Cina. Anche in mezz'ora era un po' difficile coprire tutte le sfumature della situazione, ma per oggi siamo in conclusione di puntata. Ringrazio i nostri ospiti e il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.